Vi vogliamo bene, cari fratelli e amici di Radio Blast, benvenuti. Oggi abbiamo una sorpresa, abbiamo un predicatore nuovo che si chiama Giovanni, in English John. Hi John.
Hi.
I would like to ask you, John, how old are you? Quanti anni hai?
4.
4 anni? Così piccolo?
So small and big.
Ah, you are big? Io sono grande, dice. John è qui con la sua assistente, Deborah. Hi, Debbie.
Ciao, ciao a tutti.
Deborah è la moglie di Giuseppe e la madre di John e anche altri 5.
Sì.
Sì.
What would you like to say, John?
A memory.
John vuole dirvi un messaggio, perché John da piccolo ha cominciato a darci messaggi anche a noi tutti qui nella comunità. Per esempio, ieri ci ha dato un messaggio che tutti dobbiamo essere come Abele e non come Caino. E oggi cosa hai per noi?
I wanna say that 1 Corinthians 13. Though I speak with the tongues of men and of angels, and have not love, I become a sounding brass or a tingling cymbal.
Aprite la Bibbia a 1 Corinzi 13, perché John sta citando per memoria 1 Corinzi 13.
Though I have the gift of prophecy and understand all mysteries and all knowledge, and have not love, I'm become nothing.
God bless you, John. Lui ha citato 1 Corinzi 13, i primi versetti che ha memorizzato. Dio ti benedica. Thank you, John.
I have more to say.
Oh, dice, o di più.
Though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burnt, and have not love, it profits me nothing. It does not easily behave itself unseemly, seeking not her own, is not easily provoked, thinking not any evil, rejoicing not in iniquity, but rejoicing in truth. Beareth all things, believeth all things, hopeth all things, endureth all things. Love them or fails. Whether there be prophecies, they shall fail. Whether there be tongues, they shall cease. Whether there be knowledge, they shall vanish away.
Amen. Any more?
No.
Allora, John ha citato i primi 8 versetti di 1 Corinzi 13. E guarda che li sa meglio di me. Are you very happy to have a baby who can quote these things?
Oh, I'm very, very super happy, yes.
E Giuseppe, ciao.
Oh, buongiorno.
Senti, se non comincia a parlare, il tuo competitore predica tutta la programma.
Ma infatti io pensavo quello, che forse mi faccio da parte e lascio fare a lui, a loro, ai bambini.
Gianni, what do you want to tell to our brethren who are listening? Cosa vuoi dire ai fratelli che ascoltano? L'ultimo messaggio.
I want Psalm 1.
That's good.
So God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believe in him shall not perish, has a lasting life.
Amen. Il messaggio che John vuole darvi questa mattina è Giovanni 3:16. Perché Dio così ha amato il mondo che ha dato il suo unico figlio
affinché chiunque crede in lui
non morirà, però
non perisca, ma abbia
la vita eterna.
Vita eterna. Grazie, John. Meraviglioso.
Very nice.
Praise
Thank you.
Lord. Yeah, come here. Big kiss, John.
Un grande bacio. John,
yeah.
Go to daddy.
A big kiss, come.
Dad, could I stand the recording?
Dice, posso rimanere qui per tutto il programma? Vediamo, non so, forse la mamma ha altri piani. Non vuole uscire. Ok.
John non vuole uscire dallo studio.
Ciao Giovanni, ciao.
Sai Giuseppe, penso che alcuni ascoltatori vogliono chiederti perché non lo insegni in italiano? Perché in inglese?
Beh, qui nella comunità si parla sempre in inglese, che mia moglie è danese, io sono italiano, abbiamo diverse nazionalità, e per cui è diversi linguaggi, quindi, e poi ci spostiamo in diverse nazioni, i bambini studiano in casa, non vanno nelle scuole pubbliche anticristo, studiano in casa, e non possono cambiare lingua e scuola ogni paese che vanno, quindi studiano in casa e la studiano in inglese. E quindi mia moglie con l'italiano non se la cava affatto bene, E qui le sorelle invece parlano bene italiano.
Bene no, parliamo poco.
E quindi non c'è niente da fare. E poi quando si viaggia la lingua oggi in giro e per tutto il mondo è l'inglese. Per cui noi ci rende le cose molto più facili andare in inglese, gloria a Dio. Comunque capiscono italiano.
Sì.
Quelli grandi lo parlano italiano. Parlano
è vero, sì.
E lo capiscono benissimo. Infatti lo traducono dall'inglese in italiano per mia moglie.
Amen. No, sono molto simpatici. Anche John da 4 anni sempre ci chiede se può venire nella radio, nello studio, si può andare a evangelizzare, dare volantini alla gente. Anche dice 2 o 3 parole in spagnolo per evangelizzare.
Sì.
Sono molto dolci.
Quando andiamo a evangelizzare nei parchi, i bambini danno i volantini, anche Giovanni, 4 anni, corre in giro, danno i volantini. Jesus te ama, Dio ti benedica, Gesù ti ama, Dio ti benedica.
Sì.
E gloria al Signore. È bellissimo andare a evangelizzare con i bambini.
Questa settimana siamo stati in un ospedale a evangelizzare i malati lì. Abbiamo pregato anche per la salvezza con ognuno di loro. E tutti i tuoi figli hanno chiesto: ma possiamo anche noi venire? Per favore, possiamo anche noi venire nell'ospedale?
Quanti erano all'ospedale?
Quanti erano i pazienti?
Sì.
Ma non lo so, non mi ricordo.
Comunque siete andati di stanza in stanza, no?
Sì.
Stanza in stanza. E quando venivano gli infermieri vi calmavate un pochino, no?
Sì, però siamo amici con la direttora dell'ospedale e lei sa che siamo missionari, che parliamo di Gesù. Lei sa che incoraggiamo molto la gente e ci ha dato permesso di andare quando vogliamo. Qualunque giorno vogliamo possiamo andare a evangelizzare.
Sì, comunque cerchiamo di andarci piano perché è un ospedale che siamo stati, mi ricordo, andavamo di stanza in stanza e per esempio quando imponevamo le mani.
In un altro ospedale.
Sì, ti ricordi l'altro ospedale siamo stati? E gli infermieri ci guardavano un po' così, e infatti io dovevo stare attento, ma poi molte volte mi hanno visto lì con le mani sulla testa, insomma non ci hanno fatto
ma questo
più.
Perché noi preghiamo per loro per la guarigione, sì. E poi gli chiediamo di levantarsi, di alzarsi dal letto e camminare.
E mettere in pratica la guarigione.
E alcuni lo fanno, camminano.
Sì, però alcuni infermieri non gli è piaciuto, insomma non ci hanno fatto più ritornare. Per cui adesso negli ospedali cerchiamo di andare troppo nell'occhio, specialmente se ci sono religiosi, perché lì c'era una delle responsabili era una religiosa, mi pare che fosse pentecostale, qualcosa così. E non gli è piaciuto molto, evidentemente, che pregavamo per la guarigione. È strano perché loro dovrebbero crederci. Insomma, non ci hanno fatto più tornare. Però questo ospedale stiamo andando molto più prudenti e preghiamo quando nessuno. Cerchiamo che nessuno ci vede, che le infermiere non sono lì. E invece di mettere la mano sulla testa, le prendiamo per le mani e preghiamo per loro.
Amen.
Gloria al Signore.
Amen. It was very nice to evangelize them.
È stato molto bello, te dici.
E poi, io già ti ho detto cosa è successo. Dopo che abbiamo finito la evangelizzazione nell'ospedale, io e Condora siamo andati a una parrucchiera. Abbiamo cercato un parrucchiere per tagliare i capelli. E siamo entrati in una parrucchiera dove erano due ragazze.
Due ragazze?
Sì. E abbiamo cominciato a chiedere i prezzi, abbiamo cominciato a parlare di noi, perché quando andiamo in un luogo tutti ci chiedono: ma voi da dove venite e cosa fate qui? Perché
sì, infatti volevo dirti di andare a una parrucchiera, perché sono anni che qui vi tagliate i capelli a vicenda e ho detto: andate a una parrucchiera seria, che almeno una volta ogni tanto vi dia uno stile, no?
Perché... E poi abbiamo evangelizzato queste due ragazze parlando del nostro lavoro, parlando della nostra dedicazione, perché facciamo questo lavoro già da molti anni. E loro ci hanno chiesto di sentarci perché volevano tagliare i capelli.
Di?
To sit.
Ah, vi hanno chiesto di sedervi.
Ok, good.
Se non capisco io, mi sa che non ti capisce nessuno. Allora.
E poi mentre loro tagliavano, nosotros evangelizzavamo parlando di Gesù.
Quindi loro tagliavano i capelli e voi evangelizzavate.
Sì. E poi la signora che tagliava i miei capelli, ascoltava... Io parlavo della relazione con Gesù e lei capiva tutto.
Parlava della relazione, la tua relazione con Gesù.
E lei capiva tutto e lei chiedeva domande. E poi ha cominciato a piangere, ha cominciato a aprire il suo cuore, ha cominciato a dire come lei ha passata una depressione.
Quanti anni aveva questa?
50, 60.
Una cinquantina.
E ha cominciato a aprire il suo cuore, dirci le sue esperienze, che quando ha passato questa depressione tutte le sue amiche lo hanno abbandonato. E lei questo non l'ha pensato più, non l'ha pensato mai che succederà, perché aveva bisogno di persone intorno.
Nel momento del bisogno le amiche l'hanno abbandonato.
Sì. Allora, mentre piangeva, tagliava i capelli, poi piangeva un po' di più, poi tagliava un po' di più. It was very funny. E io ero lì on the chair embarrassed.
E tu eri imbarazzata lì.
So, I want to get up and hug her, you know?
La volevi abbracciare.
I want to get up and hug her, but I was stuck on the chair.
Però non potevi.
And she was crying and cutting.
E continuava a piangere e tagliava i capelli.
E poi alla fine, we gave her a lot of love.
Alla
we
fine, quando vi siete alzati, gli avete dato molti abbracci e tanto amore.
Sì, abbiamo passato, we spent more time talking about
avete
Jesus.
Avete passato molto tempo a parlare del Signore.
Yeah, and she was very happy. And she said to please keep in touch.
Molto felice.
She was, please keep in touch because she knows.
Vi ha chiesto che vuoi mantenersi in contatto con
she
voi.
She said, I know God has something special for
dice,
me.
Dio, so che Dio ha qualcosa di speciale per me.
It was very nice.
È stato molto bello.
It was the Lord's spirit all around us.
Lo spirito del Signore era così forte.
It was very nice.
Gloria al Signore.
Allora, anche
Dio
quanto...
Dio vi benedica, voi credevate andare per tagliare i capelli, invece yeah. dovevate, c'erano delle pecore ad aspettarvi.
Sempre, anche quando così. Dovete andare nel mercato a tagliare i capelli, sempre evangelizzate, perché il Signore fa dei miracoli quando non vi aspettate.
Amen, amen. Gloria al Signore. Sì, non andate, io, cioè, a volte sai che dici, andrò a testimoniare, vado a evangelizzare fra, che so, fra 2 o 3 giorni, poi vai fuori e non trovi quella speciale pecora, di evangelizzare quando c'è la pecora, non quando il nostro programma lo dice.
Sì.
Un evangelizzatore è sempre un testimone, è sempre un testimone di Gesù, ovunque, comunque, con chiunque, a tempo e fuori di tempo, sempre.
Amen.
La luce brilla sempre, non è che dici, ok, la farò brillare Gesù, la luce dopodomani. Siamo sempre, Gesù era un testimone sempre, non è che Gesù andava a evangelizzare il sabato,
sì.
sempre, va bene?
Sì.
La salvezza, il Vangelo, la guarigione deve essere sempre.
Amen. Sai che proprio stamattina abbiamo ricevuto un messaggio bellissimo, una testimonianza di evangelizzazione, vuoi che te lo leggo?
Sì.
È da parte di un fratello che si chiama Marco.
Sì.
E lui ci ha detto nel passato che sta cominciando a evangelizzare e ha chiesto preghiera per un'amica che lui non ha visto da molti anni, ma voleva evangelizzarla perché ha sognato con lei. Allora ha pensato che il Signore gli dà un segno, che devi fare qualcosa. Allora ci ha scritto adesso e dice, ieri io e mia moglie siamo andati a trovare questa amica e c'era anche la figlia di 36 anni. Ho raccontato la mia testimonianza e il messaggio della salvezza e abbiamo pregato per loro e sono rimaste molto colpite. Ma la figlia specialmente vuole approfondire la conoscenza di Gesù.
Gloria al Signore.
Lei da quando 6 anni fa è morto il papà proprio davanti ai suoi occhi.
È morto suo padre?
Sì, e lei è caduta in depressione perché si sente in colpa che non ha saputo fare niente per salvare il padre.
A quando ha scritto questa?
Stamattina.
Ah, questa mattina l'ha scritta? Mm.
E allora lei cerca la pace ma non riesce a trovarla.
Ma chi scrive? Chi è che scrive? Questa?
Marco, il fratello Marco.
Il fratello,
che sta evangelizzando queste persone.
Che sta evangelizzando, questo avevo capito.
Sì. Allora, lei sta cercando la pace ma non riesce a trovarla. E dal momento che io ho parlato del Signore e della gioia che Lui può dare, lei ha capito che... No, ho capito che lei è alla ricerca. E proprio in settimana ci vedremo per leggere la parola di Dio e pregare insieme affinché accetti il Signore.
Gloria a Dio. Dio ti benedica, Marco.
Sì. Vi ringrazio delle preghiere che già state facendo.
Gloria a Dio.
E poi dice, ringrazio Dio del privilegio che ci sta dando a me e a mia moglie di servire a Gesù in questo modo.
Gloria al Signore.
E ci sentiamo veramente benedetti.
Alleluia.
Se il fratello Giuseppe ha qualche consiglio da darmi in questa fase così delicata, lo accetto con tutto il cuore. E voglio anche dirvi che il Signore mi sta ristabilendo e mi sta dando un nuovo entusiasmo e vigore per servirlo.
Ok, è semplicemente lo Spirito Santo che voi vi siete aperti a Gesù e Gesù, come dice leggilo, ma Giovanni 14, 23, credo. Voi state facendo questo e il Signore sta reagendo, perché Gesù reagisce in base ai nostri atti. Noi ci comportiamo in modo opaco e Dio risponde in modo opaco. Noi ci rispondiamo al Vangelo in modo mezzo morto e Dio è così. Perché dice Galati 6, 7, 8, dice mietiamo quello che seminiamo. Noi ci infuochiamo, ci entusiasmiamo, mettiamo tutto il cuore per il Signore e il Signore risponde allo stesso modo, perché mietiamo quel che seminiamo. Cosa dice questo?
Giovanni 14, 23. Gesù gli rispose: se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio l'amerà, e noi verremo da lui e dimoreremo presso di lui.
Quindi voi vi siete messi ad amare il Signore con tutto il cuore ed il Signore con tutto il cuore vi benedice, vi ispira,
Amen.
Vi unge e vi usa.
Amen.
Quindi la mia preghiera per voi è che iniziate la mattina, prendetevi per le mani tu e tua moglie, lodate il Signore, beneditelo che vi ha reso una coppia meravigliosa. Amate il Signore. Quando vi amate tra di voi, amate il Signore. Il Signore è lì a benedirvi. E quindi a colazione, pranzo, cena, aprite la Bibbia quando volete, quando vi sentite ispirati, e incoraggiatevi, confortatevi a vicenda. Quando andrete a testimoniare vedrete che questo amore, questo spirito, questa forza, questa luce, questa potenza di cui vi riempite come delle batterie che si caricano, fluiranno, straboccheranno sugli altri.
Amen.
Quindi crescete nel Signore, crescete nello Spirito, crescete nella potenza, crescete nell'amore.
Amen.
Ogni giorno dobbiamo, possiamo e dobbiamo crescere in amore nello Spirito. Perché la salvezza è il minimo basico, bene, però non è il punto di arrivo, ma la salvezza è il punto di partenza. Quindi armiamoci, riempiamoci del suo amore e della sua luce. Amen.
Amen.
Dio vi benedica, vi vogliamo tanto tanto bene, scriveteci.
Dio vi benedica. Lo so che la gioia più grande di ognuno di noi è di vedere altre persone che prendono vita in Cristo. È come cominciare veramente una vita nuova. E un'altra sorella ci scrive dalla Croazia. E lei ci ha scritto la settimana scorsa dicendo che...
Dalla Croazia?
Sì.
Dio.
Lei viene dalla Croazia, però vive in Germania.
Vive in Germania, è una sorella della Croazia, ho capito.
E ci ha detto che la settimana scorsa non è andato alla chiesa, ma è andata a evangelizzare.
È andata a evangelizzare. Beh, senti, invita la chiesa a venire a evangelizzare. Ditegli inutile che testimoniamo e evangelizziamo le panchine qua. Inutile che evangelizziamo la gente che ha ascoltato già un milione di volte e magari sono lì addormentati. Uscire da questi cimiteri e andare a trovare le pecore perdute.
Amen.
Uscire, ripeto, uscire dai cimiteri religiosi. Brava sorella, vai.
Lei ha parlato di Gesù e del suo amore a un uomo che beveva la birra, ma lui era duro, diceva che non ha lavoro e che ha già pregato, però il Signore non lo aiuta. Poi lui ha accettato che la sorella prega per lui, però chiede lei: continuate a pregare che aprirà il suo cuore, perché ha tanto bisogno di Gesù.
Gloria al Signore, amen, amen, gloria al Signore. Dite benedica, sorella. Che dolce questa sorella.
Sì, ha il coraggio di andare a evangelizzare.
Il Signore... Guarda, è contento di te. Vai avanti, sorella.
Amen.
Prendi la croce sulle spalle e vai nelle strade come Gesù. Dunque, io vorrei suggerirti, però, sorella, cerca di andare due e due, se puoi.
Non da sola.
No, noi di solito non mandiamo mai nessuno a evangelizzare da solo. Ci sono stati dei tempi che io ho evangelizzato da solo, perché no, semplicemente non c'era nessuno. Per mesi ho evangelizzato da solo, e però il Signore, perché non avevo alternativa e non trovavo nessuno che voleva venire. Ero andato da solo per mesi, e però il Signore mi ha benedetto, perché il Signore vedeva che io, però quando è possibile, infatti io consiglio a tutti voi fratelli, organizzatevi in comunità, se siete una sorella qui, una sorella in un altro appartamento, mettetevi insieme, un fratello qui, un fratello in un'altra casa, mettetevi insieme, due fratelli, quattro fratelli, cinque, due coppie, non troppo, cinque, sei, sette persone, non di più, che poi da tenere l'occhio il diavolo vi perseguita, cominciano i problemi. Quindi suggerisco a tutti i fratelli, mettetevi in comunità, se non venite qui nella zona dove siamo noi, che possiamo aiutarvi, pastorarvi di persone, eccetera, e dovete rimanere dove siete, organizzatevi in comunità, perché nella comunità c'è forza, e c'è il fratello che ha il dono di pastore, quell'altro che c'ha il dono di evangelizzazione, quell'altro che c'ha il dono per la fede di raccogliere soldi, quell'altro è bravo a cucinare, quell'altro è bravo con i bambini, se ne avete.
Amen.
Quindi tutti questi talenti insieme formano una comunità, va bene?
Sì, ma sai che a volte quando sei da solo perché devi fare business outside,
sbrogliare le cose nel mondo, le cose legali.
O vai al mercato e capita che sei solo e vedi una persona che necessita evangelizzazione, che ha bisogno di evangelizzazione. Allora non puoi evangelizzarla perché sei da solo?
Assolutamente no, certo, assolutamente sì, sempre, sempre. Però, in linea di massima, quando vai con lo scopo di evangelizzare, cercati di essere due e due. Se non è possibile, vai solo. Però, se sei una sorella, cerca di andare dalle donne. Uh-huh. Se vai dagli uomini, assicurati che abbiano uno spirito buono. Non andare da uomini che ti danno problemi. Uh-huh. Ok?
Sì, sì, sì.
Io, per esempio, a volte vado a fare la passeggiata e chiedo ai fratelli, chi vuol venire a fare una passeggiata? E spesso nessuno vuol venire perché stanno lavorando. Cioè, allora vado da solo a fare una passeggiata. Uh-huh. E già le ultime due giorni, e due prostitute mi hanno avvicinato, capito? Uh-huh. Una ieri sera e un'altra ragazza tre giorni fa, e che sarebbe la terza volta che ci succede. Cioè, quindi ieri sera stavo dicendo a mia moglie, diciamo, è importante che quando i fratelli vanno fuori siano sempre due a due, perché uh-huh. Si avvicinano queste ragazze giovani e così. Allora, quindi, quando sei due a due è molto più facile. Però quando sei solo qualcuno può cadere in tentazione, capisci? Quindi uh-huh. stavo dicendo qui nella comunità, è importante che andiamo due a due.
Amen.
Perché sai, la carne è debole, un fratello può sempre cadere nella fossa e commettere cose che non dovrebbe fare, capisci?
Amen, sì.
Quindi se sei una sorella sola, cerca di prendere qualcuno con te.
Amen.
Va bene?
Sì.
E sempre andare, però se tu stai facendo la spesa o in qualunque modo tu sei, che sia uomo, che sia donna, se il Signore ti dice evangelizza, devi evangelizzare.
Sì.
Amen? Però come scelta cercare di andare a due e due.
Poi voglio dirti la testimonianza di un'altra sorella che sta evangelizzando. E siamo così contenti che voi tutte avete cominciato l'evangelizzazione e ci mandate delle testimonianze bellissime, Dio vi benedica. Ma anche quelli che avete domande o incontrate difficoltà, scriveteci e con la nostra esperienza possiamo darvi dei consigli. Allora, questa sorella stava cercando lavoro, è andata ad un'intervista, ma prima ci ha chiesto preghiera. E lei ama l'evangelizzazione, va anche nei ospedali ad evangelizzare. E ci ha scritto dopo una testimonianza incredibile, come è andata a questa intervista, e all'entrata era un guardiano che lei lo ha evangelizzato.
Quindi questa sorella che ci ha scritto ci ha detto che lavorava in un posto, ma cosa voleva fare? Mi spieghi un po' meglio.
Voleva cambiare lavoro perché era molto difficile lavorare lì.
Sì.
La gente era molto dura, lei come cristiana aveva difficoltà a parlare di Gesù, sì, o anche solo rimanere fedele, senza fare compromessi.
Nel posto,
senza fare compromessi, senza fare nemici. Era un poco difficile.
Dove lavorava lì gli dava fastidio, sì, c'erano degli anticristo che la prendevano in giro perché lei era credente. Sì, però non era sicura se doveva andare questa offerta oppure no, questo posto.
E poi è andato a un'altra intervista e all'entrata, quando è entrata lì, era un guardiano che lei lo ha evangelizzato e le ha ricevuto tutto il messaggio, quasi si è messo a piangere. E poi la persona che l'ha chiamata per l'intervista ha scoperto che era una vecchia amica della scuola e si sono riconosciuti a vicenda. E quindi l'intervista è andata molto bene. Ma poi nello stesso ufficio ha evangelizzato un'altra signora, una povera che aveva bisogno di aiuto, e le ha parlato di Gesù, le ha dato dei volantini e anche il suo numero di telefono. E quindi, visto questa testimonianza, che qua, in every step,
ad ogni passo
lei evangelizzava.
Sì, addirittura l'uomo lì la guardia sulla porta.
Sì.
Ottimo.
È un grande esempio di come cercare prima il regno di Dio, anche quando cerchi lavoro, e tutte le altre cose saranno sopraggiunte.
Amen. Quindi cercare sempre occhi aperti, binocoli puntati, cioè non è che Gesù evangelizzava il sabato, la domenica o lunedì,
sì,
cioè siamo sempre dei piccoli Gesù, siamo sempre evangelizzatori. Cioè quando camminiamo, quando siamo in un posto e siamo in una situazione, pensare cosa farebbe Gesù al mio posto? Se Gesù fosse qui, cosa farebbe? Se
Amen.
Gesù ascoltasse queste cose che questi qui stanno dicendo, cosa direbbe Gesù? Beh, Gesù è lì, se tu sei credente, cristiano, se hai Gesù nel tuo cuore, Gesù è lì e vorrebbe dire qualcosa. A meno che noi non chiudiamo la bocca per la paura, per la vergogna, che ci vergogniamo di Cristo e non evangelizziamo. Cosa farebbe Gesù se fosse qui? Gesù è qui.
Amen.
Quindi aprire la bocca, aprire il cuore, cioè quando io non evangelizzo deve essere perché Dio mi rivela, Dio mi mostra non evangelizzare, cioè posso essere in una situazione che non è il caso, quindi capito?
Sì.
Però quando entri in questo spirito e allora lo senti quando è il momento di evangelizzare. Ora, non sto dicendo che vai fuori e incontri 500 persone ad evangelizzare 500 persone, può darsi che vai fuori una mattina e evangelizzi solo una volta, vai fuori a fare del business, fa questo, fa quell'altro, e evangelizzi solo una volta, due, perché la situazione è così. Però il punto è di essere sempre pronti.
Amen. Grazie Gesù. E poi voglio chiederti, Giuseppe, che più di un fratello hanno mandato messaggi e ci hanno chiesto, ma cosa deve uno fare per fare parte della nostra chiesa?
Beh, se il Signore ve l'ha mostrato, non possiamo fermarvi, siete ben benvenuti.
E non volevamo fermarvi.
Cosa vuoi sapere, i requisiti?
Sì, cosa devono fare per essere parte di questa chiesa?
Magari fare un test prima sui 100 metri, no? Fare una corsa, in quanti secondi puoi correre i 100 metri? Il campione mondiale si chiama Bolt, la fa in 9 secondi, in 9 secondi fai 100 metri. Poi c'è un altro piccolo test da superare, la maratona. Il campione mondiale si chiama Kipsang, uno del Kenya, e la maratona, che sono 40 km, la fa in 2 ore e 4 minuti. Quindi ci sarà un piccolo test. E questo mi hai chiesto i requisiti.
Ma senti, poi allora io non farò mai parte di questa chiesa.
Poi anche c'è la prova del salto in alto. Questo si chiama, un campione si chiama Javier Sotomayo e lui ha saltato 2,45 m.
Ok.
Quindi vuoi altri requisiti? Altro?
No, è sufficiente. Guarda.
Poi conosci la storia che troppo, per entrare in cielo ci sono 10.000 punti, no?
No.
C'è la storia, vuoi sentirla?
Ma non farla troppo difficile.
Mi hai chiesto i requisiti. Cioè, uno è morto e non è andato in paradiso, no?
Mm-hmm.
Allora si presenta alla porta e c'è Pietro con le solite chiavi, no? Lui apre e chiude la porta, okay. No? E allora questo dice, questo è paradiso? Beh, sì, questo è paradiso. Lei chiede, beh, io sono uno che sono morto, e allora cosa posso fare? Voglio entrare in paradiso. Ha detto, beh, perché ti meriti entrare in paradiso? E dice, beh, guarda, io sono sempre andato in chiesa, e fatti da parte che voglio andare a parlare col capo. Allora Pietro telefona a Gesù e dice, senti Gesù, qui c'è uno che dice che si merita di entrare. Allora Gesù dice, ok, vengo, ti do una mano. Gesù viene e dice, allora chiedigli perché si merita. E dice, beh, io... Sai, Pietro gli dice, guarda che per entrare qui, in base alle opere, bisogna superare il test di 10.000 punti. E dice, 10.000 punti? Io ho fatto tantissime opere. E allora gli fa, cosa hai fatto? Beh, io sono sempre andato in chiesa tra domeniche, non ho mai mancato un incontro, lunghissime preghiere, addirittura mi sono anche addormentato, erano così lunghe. E Gesù dice, beh, Pietro, dagli credito, questo, ho sentito cosa ha fatto, dagli un punto. E dice, ma quanti punti mi servono? Hai detto 10.000. 10.000 punti? E mi dai solo un punto? Tutta la mia vita andare in chiesa? Beh, ha fatto qualcos'altro? Beh, io aiutavo le vecchiette a passare la strada, davo soldini ai poveri, panini a uno che aveva fame diverse volte, lucidavo le panchine della chiesa, spolveravo l'entrata della chiesa. E Gesù dice, beh Pietro, insomma questo ha fatto, dagli per favore un altro mezzo punto. Un altro mezzo punto, come ci arriverò a 10.000? E dice, guarda, sai, se qui vuoi entrare per le opere così, allora questo qui casca per terra, mezzo genuto, e dice, ho capito, se io devo entrare in questo posto sarà solo per la grazia di Dio. Bravo, l'hai capito finalmente. Pietro, fallo entrare. Amen.
Amen.
Quindi se vuoi entrare per le opere in cielo c'è da superare un test di 10.000 punti, che e tutto quello che fate nella tua vita arriverà più o meno massimo un punto o due.
È vero.
Quindi ci serve il sangue di Gesù.
Allora come si entra nella nostra chiesa?
Allora, salto in alto, salto in lungo, niente, no, niente. No, non ti interessa quello.
No.
Va bene.
Così io non posso entrare. Ma sai che ho pensato che dirai qualcosa di 5 anni di seminario, queste cose?
No, per l'amor di Dio, se tu dopo 5 anni di seminario tu non vorrai far parte della nostra chiesa, perché non capirai niente.
È vero.
Guarda, per far parte della nostra chiesa i requisiti non sono tantissimi, quelli del Vangelo, capito? Semplicemente credere nella parola, credere ovviamente alla parola di Dio, essere nati di nuovo, darsi da fare per evangelizzare, per quello che possono, studiare la parola di Dio. Bene?
Sì.
Quindi certi fratelli che scelgono di far parte della nostra missione, saremo in grado di prendersi cura di loro in modo individuale, pastorale, consigli personali,
amen.
Preghiere di guarigione o liberazione, così, no? Cioè,
sì.
Ci prendiamo cura in modo diretto quelli che fanno parte della nostra Chiesa. Gli altri, ovviamente, Gesù ci ha detto di mettere tutti i nostri messaggi gratis a disposizione, su internet chi vuole li può scaricare, però ovviamente quando uno fa parte della nostra Chiesa, allora sai, ci possiamo sentire, se hanno problemi in famiglia, di qualunque tipo. Cioè, quelli, è un po' come Gesù aveva 12 discepoli, Gesù dava tutto a tutti, però aveva 12 discepoli con, che li incontrava... Sì. Capisci?
Che avevano una relazione più
sì,
intima
una relazione,
con loro.
Quindi ti prendi cura in modo speciale ai fratelli della tua chiesa.
Sì.
E poi c'è la possibilità che chi lo desidera, li invitiamo a venire nella nostra zona se desiderano spostarsi qui. Come.
Sì.
Poi cosa c'è? Come viene nella Bibbia, insomma ci aspettiamo che questi fratelli contribuiscono con le loro offerte di amore, cioè le loro decime.
Uh-huh.
Quindi fa parte della chiesa e deve portare la decima mensile. È così che Dio provvede, insomma, rende
possibile.
Sì, perché
diventiamo una comunità e dobbiamo tirare avanti la missione insieme. Abbiamo bisogno di questo
aiuto.
Sì,
perché tutto il Vangelo predicato a 99,99% la gente non dà niente, perché noi siamo specializzati a evangelizzare i perduti.
Sì, gratis.
E i perduti deve essere gratis, non danno niente. Chi paga queste cose? I fratelli che fa parte della Chiesa, capisci, con le loro decime rendono possibile tutta la missione.
Amen.
Come dice il Primo Corinzi 9, no? Il Primo Corinzi 9 è un bel capitolo da studiare. Guarda, dammi una scrittura. Primo Corinzi 16,
okay.
Verso 2.
Verso 2?
Sì.
Ogni primo giorno della settimana ciascuno di voi a casa metta da parte quello che potrà, secondo la prosperità concessagli, affinché quando verrò non ci siano più collette da fare.
Quindi ogni settimana metta da parte in base a quello che Dio ti ha benedetto.
Sì.
Se tu vivi sotto un ponte, guadagni un dollaro all'anno, al mese, in teoria devi solo dare 10 centesimi.
Sì.
È sempre bilanciato. Anche noi qui mettiamo da parte la decima, perché il Signore ci benedice per quello. Gloria al Signore, non è che ci sono grandissimi requisiti. Credere nella Bibbia, ricevere Gesù, se non l'hai ricevuto ti aiutiamo a riceverlo.
Io ti
essere
dico
battezzato
quale...
nello Spirito Santo, se non sei battezzato nello Spirito Santo ti aiuteremo ad esserlo. Capisce? Ecco, non ci sono che noi che
io
sono...
ti dico qual è secondo me il più grande requisito di essere qui parte di questa
essere
chiesa.
Essere mezzo pazzo.
Anche.
Guarda, al militare mi dicevano non è obbligatorio essere mezzi pazzi, però aiuta molto.
No, secondo me la prima condizione è di amare Gesù con tutto il tuo cuore, di metterlo sul primo posto nella tua vita, amarlo più che la tua propria vita.
Sì, ma quello è il minimo. Quello è cristianesimo normale, sai, perché oggi la gente ci guarda e ci dice voi siete radicali, fanatici, e certo, ma neanche capisco uno che non lo sia, perché Gesù è uno che sale sul Calvario, dà tutto il suo sangue, si fa sputare in faccia, si fa tradire per 30 denari, eccetera, che lui già lo sapeva, quello lì è veramente... secondo il metro di misura del mondo è un pazzo, un fanatico, e noi siamo così, dobbiamo essere così. Questo è cristianesimo, è normale.
Amen.
Essere traditi, essere ripudiati, essere maledetti come fu maledetto Gesù, insultato,
sì,
come fu insultato Gesù. Questo è cristianesimo, è normale.
Amen.
Quello che non è, quello che è anormale è sedersi a scaldare panchine.
Sì.
A cantare va bene, certo, anche io mi siedo.
Noi cantiamo.
Anche noi ci cantiamo e ci sediamo, ma non è questa la nostra missione. La missione non è sedersi a cantare.
Sì.
Buonanotte. Se Gesù si sedeva a cantare, noi saremmo rimasti all'inferno, no?
Sì.
La chiave, la salvezza non è l'arrivo, la partenza. La partenza per cosa? Per evangelizzare. Fratelli che ascoltate la radio, ripetete con me, la salvezza non è il punto di arrivo,
ma è il trampolino.
State ripetendo?
Sì.
È il punto di partenza. Ok, per andare a evangelizzare. Quando Gesù è arrivato qui, lui era già salvo, era già salvato, cosa ha fatto? È andato a evangelizzare. L'evangelizzazione non è una buona idea, non è un ottimo suggerimento, non è una predica, è l'aria che respiriamo. Senza evangelizzazione io non sarei qui, tu non saresti qui, noi non saremmo qui.
Amen.
Quindi qual è la cosa che il diavolo ha più paura? L'evangelizzazione.
Amen.
Amen.
Amen. Prima di un canto, vogliamo annunciare che la settimana prossima faremo di nuovo la comunione insieme con voi, cari fratelli, che volete partecipare. Lo facciamo qui nella nostra comunità insieme a tutti, ma vogliamo farlo anche con voi se volete partecipare.
Cioè noi lo facciamo per conto nostro in comunità. Però settimana prossima di sabato, giusto, la faremo di sabato.
Di sabato.
Invece di farla tra di noi, la faremo con voi.
Come l'abbiamo fatto anche a Pasqua.
Va bene. Quindi preparatevi del pane e del vino, va bene? E non serve il succo di frutto, vino diretto è meglio. Perché? Perché Gesù ha cambiato l'acqua in vino, quindi Gesù non è contro. E la Bibbia è contro l'alcolismo, non è contro un bicchiere di vino, ok?
Sì.
Quindi non ascoltate i farisei che il vino è proibito. Perché il vino è proibito? Se tu lo bevi in modo normale, è l'esagerazione che è sbagliata, va bene?
Sì.
Bene, gloria al Signore. Allora ci vediamo sabato con la comunione.
Come lo facciamo? Cosa dovete preparare? Usualmente noi lo facciamo come Gesù l'ha fatto. Abbiamo una comunione insieme con
sì,
i fratelli.
Non serve il sacerdote cattolico, non serve il pastore protestante, serve Gesù. Gesù Cristo. Come sapete, noi non ci interessa le religioni, che ogni religione ha una sparata in modo diverso. Dio benedica quelle religioni invece che seguono solo Gesù e il Vangelo. Ma Gesù dice pane e vino, pregare e si condivide con i fratelli, e, va bene? Apriremo la Bibbia e come dice la Bibbia lo faremo.
Sì.
Magari non sarà esattamente la cattolica, non sarà esattamente la protestante, abbiate pazienza fratelli, fratelli. Noi abbiamo pazienza con voi, con le vostre religioni, abbiate pazienza con noi, con il nostro cristianesimo, con il nostro solamente seguire la Bibbia, spero che ci amate lo stesso.
Amen.
Alleluia.
E l'unica cosa che facciamo usualmente prima della comunione è chiedere perdono alle persone che abbiamo maltrattato.
Mm-hmm.
Allora, avete una settimana, se dovete chiedere perdono a qualcuno avete tempo a farlo. E poi sabato ci uniamo di nuovo intorno alla parola a fare la comunione.
E spero che non serva una settimana per chiedere perdono.
Dipende quante persone dobbiamo.
Ne devi avere di peccati. Oh, vabbè. Una settimana di chiedere perdono. In questa settimana se qualcuno conoscete qualcuno che ha malattie o qualche immondizia del diavolo, qualunque attacco, invitatelo, infatti invitare fratelli, amici, pecore, pecorelle, riunirsi intorno al focolare della nostra radio.
Amen.
E così che anche loro possano fare la comunione, va bene?
Amen.
E gloria al Signore.
Amen.
Ed essere guariti, quindi se hanno malattie, annunciarle, quindi possono anche digiunare quel giorno, non è che il digiuno ti aggiunge niente, però ti aiuta a concentrarti. Concentrati, che ti serve una guarigione, una liberazione di qualche diavolo, un problema in famiglia, una maledizione finanziaria, qualunque cosa, il Signore, dammi una scrittura, Filippesi 4,19.
Filippesi?
Sì.
4,19. Il mio Dio provvederà splendidamente a ogni vostro bisogno, secondo le sue ricchezze in Cristo Gesù.
Esatto, quindi qualunque sia il tuo bisogno, il mio Dio, il nostro Dio, risponderà ai nostri bisogni splendidamente.
Amen.
Sì, va bene? Quindi portare i vostri bisogni. Sabato prossimo, una persona che magari non è salvato, un figlio che non crede in Gesù, portatelo lì. Se non vuol venire, niente, legato mano ai piedi e lo trasportate. Dite, guarda, se vieni poi ti faccio una bella cioccolata calda.
Okay.
C'è altro?
Ascoltiamo un canto e poi parliamo riguardo il microchip. Ci sono delle notizie riguardo al microchip.